/radioweb presenta Chiedilo a Iura.
Chiedilo a Iura, la puntata di luglio. Carissime, carissimi, buon pomeriggio e bentornati all'ascolto delle dirette di Slash Radio Web. Ci siamo, è il primo mercoledì del mese e siamo esattamente dove dobbiamo e dove vogliamo essere, proprio all'appuntamento ormai così presente nei pensieri e nel gradimento dei nostri slashers, che si occupa di tutte quelle questioni dal legale al legislativo e viceversa, che finiscono sempre per impattare sulle vite di tutti noi, e cerchiamo di proporre, grazie all'agenzia Iura, degli approfondimenti che dal punto di vista della divulgazione siano chiari e riescano a rispondere alle tante domande che ci mandate, facendo sempre premio sull'attualità dei mutamenti che avvengono proprio in questi delicati e molto tecnici ambiti. E allora, dato che di Iura si parla, non possiamo non introdurre i padroni di casa, che sono il presidente dell'agenzia, Franco Lepore. Presidente, bentornato.
Grazie mille, un caro saluto a tutti.
E anche, va da sé, il direttore dell'agenzia, Carlo Giacobini. Direttore, bentornato anche a te.
Buongiorno, buongiorno Renzo, buongiorno a chi ci ascolta e ovviamente al mio presidente Franco Lepore.
Eccoci qui, carissimi, siamo in attesa del nostro terzo ospite, l'ospite d'onore di questo pomeriggio, che ci aiuterà moltissimo nel dirimere le varie controversie. Sto parlando di Carlo Francescutti, direttore dei servizi sociosanitari presso l'azienda sanitaria Friuli Occidentale, che immagino, voglio sperare, tra poco sarà tra noi, anche se a Carlo Giacobini chiedo in assoluta diretta se magari mi manda via WhatsApp anche il numero, visto mai che c'è qualche problema via Zoom, ma facciamo proprio tutto in rigorosa diretta. Questo mi dà anche lo spunto per salutare e ringraziare la regia, con l'ottimo Alessio Germini, che si sta prodigando affinché la qualità dell'emissione sia ottima come di consueto. E allora, carissimi, andiamo un po' a riannodare i fili del discorso, perché ci dobbiamo riallacciare a quanto detto un mese fa, per la precisione, perché il titolo di questa trasmissione odierna è, per la precisione, la riforma della disabilità tra budget e progetto di vita. E allora, mentre andiamo anche a dare il gancio, grazie Carlo, alla nostra regia, se non vediamo in piattaforma l'ospite, caro Alessio, nei prossimi 2-3 minuti lo andiamo a chiamare direttamente, facciamo prima. Dicevamo, torniamo a un mese fa. Gli ascoltatori se lo ricorderanno, dato che la puntata di giugno di Chiedilo a Iura ha introdotto il tema della riforma della disabilità. Ed è stata un'introduzione, perché gli argomenti e gli aspetti che investe o vorrebbe investire sono talmente ampi che probabilmente non ne basterebbero neanche 5 di puntate. Nella precedente abbiamo quindi descritto un po' l'origine e il percorso di questa riforma, che poi è approdata in Gazzetta Ufficiale assumendo la forma di un decreto legislativo, il numero 62. Con l'aiuto degli ospiti abbiamo delineato i macro ambiti di quel decreto e precisato anche che non entra certo a regime subito. Ci vorranno un bel po' di passaggi tecnici. Non mancano quindi né le speranze e neanche i coni d'ombra. Noi tentiamo quest'oggi ancora di offrire il dettaglio di entrambi. Nella puntata di giugno abbiamo affrontato il primo aspetto, quello della valutazione di base dell'accertamento dell'invalidità e della legge 104, evidenziando i possibili cambiamenti al riguardo. Oggi, con l'aiuto dei nostri ospiti, proviamo a fornire qualche orientamento sull'altro ambito, che forse è ancora più complesso, ovvero quello della valutazione multidimensionale, che è strettamente correlata col progetto di vita e con il budget di progetto. Mentre andiamo a contattare a questo punto Carlo Francescutti, che abbiamo soltanto preannunciato, potremmo, se siete d'accordo Carlo e Franco, anche andare a cominciare. Io comincerei proprio dal direttore Carlo Giacobini. Carlo, cominciamo così: tu, che sei un debunker in casi del genere, sei attento alle fake news, alle distorsioni informative e agli effetti che queste producono. Immaginiamo anche che queste fake news, è quasi inevitabile, non mancano nemmeno attorno a temi così complessi come la riforma. Ci leviamo subito questo dente al riguardo. Che leggende metropolitane sono sorte?
Sai, è difficile poi confondere tra le leggende metropolitane vere e proprie, le leggende metropolitane strumentali, le distorsioni, le comprensioni magari parziali di chi ascolta la notizia e magari intravede in qualcosa che non è un eccesso di promesse o un eccesso di viceversa minacce, timori e così via. Ma le più difficili, la confusione maggiore è come se tutta questa riforma fosse applicata domani mattina, cioè fosse già operativa dal primo di luglio. Ricordo che il decreto legislativo di riferimento è stato pubblicato il mese scorso ed entra in vigore formalmente a fine giugno, ma entrare in vigore non significa che vengono applicate tutte le misure, tutte le indicazioni, tutte le novità contenute subito. Abbiamo di fronte almeno un anno di sperimentazione e poi da vedere come verrà applicato. Quindi parliamo del 2026, quindi questo è il primo timore, il quando, come se fosse da domani. Non è da domani. L'altro è una serie di timori rispetto a quelli che saranno la trasmissione dell'altra volta, no? I criteri di valutazione di base, quelli che riguardano l'invalidità civile, la cecità, quello che oggi è poi anche la 104, cioè il timore che venga rimesso in discussione, che divengano più stringenti i requisiti, i criteri, le modalità per riconoscere o non riconoscere determinati benefici. Ecco, questo in questo momento non lo sappiamo, mancano dei decreti applicativi, non è propriamente, neanche a voler essere ipercritici, l'intento del decreto e a monte della legge delega. Che poi ci possano essere nei prossimi anni degli effetti distorsivi o delle prassi non proprio favorevoli, questo è possibile, non lo possiamo negare, è il nostro lavoro osservare, vigilare, analizzare e così via. L'altra grossa aspettativa è sul tema che è quello di oggi, e cioè sul famoso progetto di vita, no? Avrò diritto al progetto di vita, avrò diritto a tutto, mi si aprirà un mondo davanti. Addirittura a noi arrivano anche quesiti e sollecitazioni del tipo che so che dal 1° luglio è possibile avere un progetto di vita, io ho intenzione di presentare la richiesta al mio comune per ottenere finalmente bla bla bla, bla. Beh, non è propriamente così, e questo lo vediamo oggi, lo vediamo tentiamo di capire oggi quali sono, qual è l'inquadramento generale, quali sono i coni d'ombra, che cosa manca ancora e poi soprattutto quello che a me personalmente interessa di più nell'immediato è fare una buona divulgazione perché le persone abbiano consapevolezza dei contenuti, degli elementi, delle direttrici e su questo si costruiscono delle opinioni se vogliono, ma soprattutto sappiano cosa fare, come muoversi nei mesi futuri, nelle situazioni future, nelle condizioni familiari e personali prossime che cambiano ovviamente in considerazione. Fake news, cioè da una parte ci sono movimenti che, come tu ben sai, che sono interessati semplicemente ai click, quindi tutto fa brodo, ci possono essere intenti anche di marketing politico, per cui magari si enfatizzano un po' di più gli aspetti positivi e si stende un velo su quelli più negativi, poi ci sono qualche volta personaggi, persone ed altro che sono ipercritici e quindi magari si spingono anche al di là degli effettivi coni d'ombra che ci sono, profilando scenari più o meno apocalittici. Quindi tentiamo di rimanere effettivamente nel concreto e di dare qualche informazione che sia certa e di quello che non è ancora chiaro, come sempre facciamo in questa rubrica, diciamo guardate, su questo non c'è ancora contezza, non per colpa nostra, non per colpa di altri, ma perché ci sono dei percorsi da seguire.
Allora Carlo, stiamo per andare alla tua mitologica ormai scheda tecnica iniziale prima di far partire ogni tipo di dibattito, ma nel mentre ci ha raggiunto il nostro graditissimo ospite Carlo Francescutti, benvenuto.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a Carlo Francescutti, che ricordiamo è direttore dei servizi sociosanitari presso l'azienda sanitaria Friuli Occidentale, è stato il graditissimo relatore all'evento Jura Forum dell'ottobre scorso, sociologo con specializzazione in statistica sanitaria e analisi di dati sociali, è stato componente dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio nel periodo 2014-2016, analista particolarmente attento dei servizi per l'abitare e sostegni per l'inclusione delle persone con disabilità, la figura di cui abbiamo bisogno per trattare i temi del pomeriggio. Prima di dargli la parola, però, come preannunciato, la scheda sintetica del direttore di Jura, Carlo Giacobini. Carlo, tre aspetti da sintetizzare. La prima è la valutazione multidimensionale, la seconda il progetto di vita, la terza è il budget di progetto. Iniziamo dalla prima, come si attiva, come funziona, chi partecipa?
Sì, certo. Allora, noi siamo arrivati nella scorsa puntata che tecnicamente la persona ha terminato la sua valutazione di base oppure è già in possesso di un verbale di invalidità e di handicap, quindi diciamo, o di handicap o di cecità, e quindi diciamo che ha già uno status definito con alcuni dettagli basilari rispetto alla sua situazione. Ha intenzione di chiedere una valutazione multidimensionale, perché, cioè una valutazione di secondo livello, perché dovrebbe chiederlo? Per redigere poi, come vedremo, un progetto di vita, oppure per ottenere prestazioni, servizi, supporti che necessitano di una valutazione un po' più approfondita, un po' più attenta da parte di un'unità terza. Allora, come si innesca il processo? Il processo può essere innescato al termine della valutazione di base. La persona, quando conclude la sua valutazione di base, la commissione glielo dice: guarda che siamo arrivati fin qua, se hai intenzione di chiedere anche la valutazione di base, lo puoi fare comunicandocelo anche in questo momento. Se c'è un'intenzione, una volontà da parte dell'interessato o da chi lo rappresenta, il procedimento per la valutazione di base viene attivato in quel momento. Ma l'istanza può essere presentata anche in un secondo momento, in questo caso attraverso il comune di residenza, l'ambito, il punto unico di accesso della casa di comunità di riferimento o comunque altri punti che le regioni potranno eventualmente individuare in un secondo momento come punto di ricezione dell'istanza di valutazione di base. Attenzione, prima parlavamo di fake news, eccetera, o di fraintendimenti, chiamiamoli così. La presentazione della domanda di valutazione multidimensionale può essere accompagnata da una propria proposta di progetto di vita, cioè la persona che cosa vuole ottenere, qual è il suo progetto di vita, e assieme alla domanda presenta anche lo schema del progetto di vita. Questo non significa che verrà effettivamente accettato, che sarà uno dei documenti a disposizione su cui poi avviare la valutazione multidimensionale e soprattutto, quello di cui parleremo dopo, la scrittura, l'elaborazione di quello che è l'effettivo progetto di vita. Quindi non pensiate che presento direttamente il mio progetto di vita e lo discuto, è qualcosa di più articolato. Il decreto 62, quindi il decreto applicativo della legge delega, prevede che l'avvio del procedimento sia comunicato entro 7 giorni dalla presentazione dell'istanza. Anche qui non fraintendiamo le cose, 7 giorni significa che entro 7 giorni io dico alla persona: ho ricevuto la tua documentazione e avvio il procedimento. Non necessariamente ti convoco a visita, ma ad esempio raggruppo la documentazione che ho, faccio un'azione di istruttoria o altro. Ma non significa che entro 7 giorni avviene la reale valutazione multidimensionale, né tantomeno l'elaborazione del progetto di vita. Le unità multidimensionali, chi lo fa? Lo fanno le unità multidimensionali valutative. In realtà nel panorama italiano le UVM esistono già, svolgono già diverse attività da parecchi anni nell'ambito degli anziani, nell'ambito della non autosufficienza, nell'ambito dell'individuazione delle disabilità gravissime, cioè è già prevista una unità, diciamo, che svolga questo genere di attività un po' più complesso. All'interno del decreto troviamo la descrizione delle nuove unità di valutazione multidimensionale, sarà da capire come si incrociano con quelle già esistenti, che tendono proprio un punto di equilibrio, no? Cioè da una parte ottenere una partecipazione, almeno a parole, larga, estesa, plurale e multidisciplinare, da quell'altra parte non vorrebbe creare commissioni estremamente pletoriche o ampie. Questo almeno l'intento del decreto legislativo. Comunque, in unità di valutazione multidimensionale possiamo distinguere due gruppi di partecipanti. I primi sono quelli strettamente necessari, i secondi quelli che vengono attivati su richiesta della persona con disabilità o di chi la rappresenta, anche in funzione ovviamente dell'età della persona con disabilità. Quelli obbligatori che sono la persona con disabilità, ovviamente, perché senza di quelle non faccio nessuna valutazione, e comunque chi la rappresenta nel caso di incapacità di agire, nel caso di difficoltà, altre in caso di inabilitazione di amministrazione di sostegno, chi la rappresenta? È sufficientemente generico. Sono sicuramente presenti un assistente sociale, un educatore o un operatore di servizi sociali territoriali, quindi qualcuno del territorio, uno dei professionisti sanitari designati dalla ASL, dal distretto sanitario, cioè qui l'obiettivo è quello di tentare almeno una integrazione sociosanitaria, un rappresentante dell'istituzione scolastica, nel caso sia un minore, attenzione, il medico di medicina generale, di cui è paziente la persona con disabilità, oppure il pediatra di libera scelta, nel caso in cui ci sia minore. Per la partecipazione di queste due figure non sono previsti peraltro compensi. Interviene poi un membro dei servizi per l'impiego nel caso in cui nella valutazione di base, ricordiamo che il grosso della valutazione del 68 avviene in valutazione di base, in cui la valutazione di base abbia accertato appunto la collocabilità lavorativa. Questo è già un primo numero di persone. Possono partecipare altre persone, e quindi il coniuge, non chi lo rappresenta, ma il coniuge, un parente, un affine, un caregiver familiare, la persona, un compagno, una persona con vincoli di unione di fatto o di unione civile o coppia di fatto. Può partecipare sempre su richiesta dell'interessato un medico specialista o più di uno dei servizi sanitari e sociosanitari. Può partecipare sempre su richiesta dell'interessato un rappresentante dell'associazione, fondazione o ente che abbia una specifica competenza nella costruzione di progetti di vita, terzo settore, anche del terzo settore, e infine referenti dei servizi pubblici o privati presso i quali la persona con disabilità fruisce di servizi o prestazioni, anche se sono prestazioni di natura informale. Supponiamo che una persona frequenti, che ne so, per dire, un centro diurno, questa persona può chiedere direttamente, partecipi al gruppo di valutazione anche un referente, un operatore del centro diurno che frequento abitualmente. E questa è la composizione della commissione, che è abbastanza comunque corposa. Si comprendono alcuni intenti, ma al tempo stesso si comprende bene che non è così semplice effettuare quella che è poi agilmente, velocemente, quella che è poi la valutazione multidimensionale, che può distinguersi in quattro fasi, in quattro passaggi. La prima è ascoltare, rilevare, rispetto alla valutazione di base, gli obiettivi della persona, quello che si attende, quello che riesce a realizzare. Dall'altro va definito il profilo di funzionamento vero e proprio, e qui entra in ballo tutta la criteriologia, la tassonomia, diciamo, dell'ICF in termini di capacità e performance nei differenti ambiti di vita che interessano direttamente la persona. Il secondo, sempre logica ICF, individua quelle che sono le barriere, i facilitatori negli ambiti di vita che riguardano il progetto, e anche quelle che sono le competenze adattive della persona. Quindi ancora una valutazione ancora basata prevalentemente su ICF, o comunque nella logica della valutazione dell'ICF. La terza fase formula delle valutazioni sull'effettivo profilo di salute fisica, mentale, intellettiva e sensoriale della persona, cioè ho capito che cosa desidera, ho capito quali sono gli ostacoli, tento di descrivere qual è il suo profilo di salute fisica, mentale, intellettiva e sensoriale, anche rispetto alle priorità che ha espresso quella persona. E l'ultima fase poi definisce che è prodromica alla costruzione del progetto di vita, sono gli obiettivi da realizzare con il progetto di vita. Prima però effettua quello che è un censimento degli eventuali piani specifici, piani o programmi specifici di sostegno già attivati e dei loro obiettivi. E cioè, esiste un PEI, esiste un PRI, un piano riabilitativo individuale, esiste un PAI, un piano assistenziale, esistono altri pianificazioni e programmi che sono già stati erogati o già concessi alla persona. Uno degli obiettivi della valutazione e poi della costruzione del progetto di vita è proprio quello anche di rimettere ordine tra, non solo tra quello che manca, ma quello che è già stato concesso. Questo va detto con grande chiarezza, quello che è già stato attivato, per tentarne un coordinamento, una razionalità interna.
E allora, a proposito, colleghiamoci proprio a questo e diamo la parola a Carlo Francescutti, dato che il sistema valutativo sembra puntare molto sulle logiche, sull'impianto dell'ICF di cui ci ha parlato Carlo Giacobini. Domanda piuttosto secca: la scientificità dello strumento è una garanzia sufficiente per delineare al meglio la condizione della persona e del suo nucleo familiare?
Domanda secca, proviamo a rispondere in maniera puntuale. Allora, è difficile dire in senso assoluto se il ICF è uno strumento scientifico, o meglio, è il risultato sicuramente di un grandissimo lavoro internazionale di messa a punto di un linguaggio descrittivo del funzionamento, ma se lo vogliamo guardare nella prospettiva di uno strumento di valutazione, di sicuro il ICF non è mai stato soggetto a una validazione di tipo psicometrico che ci dica, ecco, che misura in maniera attendibile, significativa, riproducibile degli esiti di funzionamento. Quindi è un linguaggio descrittivo, e ICF è rimasto un linguaggio descrittivo, perché dopo la sua approvazione nel 2001, certo, sono state fatte delle integrazioni semantiche, sono stati aggiunti degli item, sono state modificate alcune categorie, ma resta l'impianto di un linguaggio descrittivo. E faccio un esempio: una delle parti, cioè ICF, sicuramente molto importanti dal punto di vista dei suoi contenuti generali, che riguarda la partecipazione, perché sembra molto legata o particolarmente legata a tutto l'aspetto della progettazione di vita, quindi al raggiungimento di mete di vita sociale significative, è poco più che abbozzata, e resta poco più che abbozzata. Se andiamo a vedere le voci scuola, lavoro, partecipazione sociale, sono poco più che dei titoli. Se restiamo sul tema lavoro, per esempio, oggi nella comunità scientifica, se devo valutare supponiamo la fattibilità di una certa meta lavorativa per una persona, ci sono molti altri strumenti, diciamo così, valutativi specifici nell'area della riabilitazione vocazionale che vengono utilizzati. Quindi diciamo che siccome non si capisce dal testo del decreto attuativo quale sarà l'uso dell'ICF, mi pare realistico dire che ICF resta una cornice all'interno della quale collocare dei contenuti valutativi che, in relazione alle competenze, diciamo così, di settore dei diversi operatori, potrebbero essere poi meglio specificati attraverso l'utilizzo di strumenti di misura più precisi, più specifici. Voglio fare un altro esempio: se io prendo la linea guida dell'Istituto Superiore di Sanità, la più recente, sul trattamento di disturbi dello spettro autistico in età adulta, e lì ci sono tutta una serie di strumenti e di indicazioni estremamente utili anche da un punto di vista della misurazione, per raccogliere dati significativi sul profilo di funzionamento di una persona, che poi utilizzi questi esiti per collocarli all'interno della cornice concettuale ICF. È una cosa realistica che io possa pensare che ICF diventa o diventi uno strumento direttamente utilizzabile per fare una valutazione, diciamo così, adeguata, e puntuale, specifica, significativa, addirittura così importante da poter orientare in maniera significativa le scelte anche del sistema di welfare e degli altri attori che si muovono dentro questa cornice della progettazione di vita. mi pare ecco, che non sia realistico. Poi che ci siano delle pratiche, anche nell'esperienza italiana, in cui in qualche modo il CF è stato utilizzato per poter supportare alcune fasi della progettazione personalizzata, sì, è vero, ma non è che ci sia stato un tavolo, che ci sia un lavoro a monte, che indichi o additi delle modalità che siano totalmente condivise o condivisibili o disseminabili in quello che sarà la futura rete delle unità di valutazione che si andranno a strutturare attorno al progetto di vita. Quindi io continuo a pensare che il CF resta una cornice, diciamo così, di contenuti, no? Come l'ha ricordato anche Giacobini. Il profilo di funzionamento implica un'azione alle funzioni strutturali del corpo, la valutazione di capacità e performance delle attività, implica un'attenzione a tutto ciò che ha a che fare con i profili di capacità di capacità e performance di partecipazione sociale, c'è questa attenzione specifica di facilitatore delle barriere, ma poi, secondo me, se vogliamo fare un lavoro serio, bisogna utilizzare gli strumenti che la comunità scientifica continua a lavorare e sviluppare, che in alcuni casi alcuni documenti specifici raccomandano, a seconda anche del tipo di disabilità, perché l'altra questione di cui voglio appena cogliere, però non posso non cogliere in questa fase, è che è molto diverso fare un profilo di funzionamento di una persona con spettro autistico rispetto a una persona con paratetraplegia che deriva dagli esiti post-traumatici. Quindi non si può in questo caso tu cur immaginare che abbiamo magicamente, soltanto perché l'abbiamo indicato, uno strumento, peraltro, ricordo, approvato nel 2001, quindi sono oltre 23 anni che è in uso, per quanto in parte manutenuto, che è stato pensato dagli inizi degli anni 90, cioè che ha oltre 30 anni, che si è allineato con quello che oggi seriamente si può immaginare un processo valutativo adeguato a supportare compiti così complessi rispetto come la progettazione di vita.
Bene, Carlo, torno da te per il secondo focus. Qui hai già fatto cenno, anche se dobbiamo un po' stringere i tempi, sono già le 16:35. Parliamo del progetto di vita e del relativo budget, che sarebbe lo strumento che dovrebbe dare sostanza al progetto.
Dottor, quanto mi dai? Ma hai fatto il progetto e quanto mi dai? Ovviamente, no? In termini molto, molto, molto concreti, molto terra a terra, ma anche molto, molto estremamente comprensibile da quel punto di vista. Vediamo intanto in che cosa consiste. Arriva alla fine della valutazione multidimensionale, alla fine di una serie di confronti tra l'unità di valutazione che ha usato quei criteri ed altro, e definisce un documento, un atto, alla fine un documento finale, ecco, che contiene, rielenca tutti gli obiettivi della persona, rielenca gli interventi individuati per quella finalità, e rielenca i piani operativi già in essere correlati, ritarati con indicazione di eventuali priorità. O comunque il riallineamento dei progetti già esistenti con le nuove, o con dei piani o dei contributi già esistenti con quelli nuovi. Indica gli operatori e le altre figure coinvolte nella fornitura di servizi e dei sostegni, indica un referente, anche se è una figura abbastanza vaga questa, non si comprende bene quale capacità, quale forza abbia in tutto l'impianto, indica la programmazione dei tempi e anche di tutte le verifiche periodiche. Il progetto di vita non è a vita, ma è verificato, aggiornato con scadenza e con l'intento di controllare la persistenza e l'adeguatezza delle prestazioni rese rispetto agli obiettivi finali. E poi tutto il dettaglio dell'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche, private, del terzo settore, già presenti e attivabili, che compongono quello che è il budget di progetto. Budget di progetto non è una somma, ma è appunto l'assieme di risorse umane, professionali, tecnologiche. Possono contribuire, confluiscono nel budget di progetto anche le prioritariamente le risorse personali, le risorse familiari e le risorse informali che mette in campo la persona. Quindi non è cosa di poco conto, perché appunto deve tenere in considerazione varie modalità di risorse. Quindi non pensate mai ad una cifra. Ci sono degli evidenti problemi di risorse nuove che sono assolutamente marginali rispetto all'ambizione della questione. Referente, un ultimissimo punto sul referente del progetto di vita. Per l'attuazione del progetto di vita è quello con cui si dovrebbe interfacciare la persona con disabilità. Il decreto prevede che siano le regioni a definire il profilo esatto del referente per il progetto di vita, ma in ogni caso dovrebbe curare la realizzazione del progetto e dare impulso all'avvio di servizi e interventi, curare il monitoraggio dell'attuazione, garantire il coinvolgimento della persona con disabilità, richiedere eventualmente la convocazione dell'unità di valutazione multidimensionale per rimodulare il progetto di vita. Il progetto di vita, ripeto, non è non, nella descrizione del decreto legislativo 62, non è qualcosa di cristallizzato, scolpito nella pietra, ma è piuttosto dinamico del tempo, quindi può ottenere o subire delle rivisitazioni, ad esempio nel momento in cui la persona cambia regione o cambia residenza, che si sposta da un contesto familiare a un contesto di co-housing a un contesto di RSA o comunità alloggio. Quindi viene ridefinito anche a seconda delle condizioni. Questo è il quadro tratteggiato nel modo più lineare possibile. Si potrebbero aggiungere delle altre osservazioni, ma lascio spazio agli altri due relatori.
Andiamo da Franco Lepore, perché è giunta una domanda da parte di un ascoltatore che chiede: il progetto individualizzato è previsto per legge dal 2000 e non è mai decollato, perché mai il progetto di vita dovrebbe funzionare?
Cercherò di essere abbastanza breve, anche se sarebbe opportuno fare alcune considerazioni. Il progetto individualizzato introdotto dalla legge 328 del 2000 è stato appunto introdotto sotto i migliori auspici, ma non è stato sempre concretamente attuato, anche per questioni di uniformità territoriale. Ci sono diverse ragioni che hanno comportato alcune criticità, e una delle criticità maggiori, ha fatto riferimento poc'anzi il direttore Giacobini, è quella dell'aspetto economico. Difatti il servizio pubblico finanzia solo una parte di questi progetti, lasciando agli enti locali la copertura della restante parte, e nel momento in cui gli enti territoriali non hanno le risorse necessarie, abbiamo un problema di erogazione di servizi a causa della scarsità di risorse. Nel 2021 è intervenuta la riforma sulla disabilità, in questi mesi si stanno emanando i vari decreti attuativi. Sappiamo benissimo però che le grandi riforme, soprattutto quando prevedono nuovi servizi, nuove prestazioni o comunque una riformulazione abbastanza innovativa di certi servizi, hanno bisogno di tempo, ma soprattutto hanno bisogno di risorse adeguate. Questa riforma prevede diversi interventi, per carità, non stiamo parlando di cambiamenti epocali, però stiamo parlando di procedure innovative. Il grande problema è che forse non sono state impegnate le risorse adeguate per sostenere tutto quello che si prefigge la riforma, e per questo motivo c'è da più parti il fondato timore che anche il progetto di vita possa far la fine del progetto individualizzato con il rischio che rimanga un diritto finanziariamente condizionato. Cosa vuol dire? Vuol dire che se un intervento deve essere considerato come un diritto pienamente esigibile, fino a che punto può esserci la discrezionalità delle amministrazioni che erogano quel servizio nel decidere che in quel momento, a causa delle risorse scarse o addirittura in alcuni casi anche a causa della mancanza di struttura, di personale, fino a quel punto, fino a che punto noi possiamo dire che quel diritto per il momento non può essere esercitato? Per questo motivo che il progetto di vita si dovrebbe basare su delle risorse adeguate, le quali non devono essere una semplice ricognizione delle risorse presenti sul territorio. Questo si fa già, quindi non sarebbe teoricamente una novità. La grande novità dovrebbe essere l'impegno di risorse adeguate per andare a sostenere un progetto di vita che vada incontro a tutte le reali esigenze della persona con disabilità, mettendo in maniera estremamente concreta la persona al centro della sua vita.
Sempre per il presidente Lepore, anzi qui chiediamo all'avvocato Lepore, non intravedi il rischio di un diffuso contenzioso in giudizio? Si dovrà ricorrere al TAR per ottenere qualcosa di più?
Ma partiamo dal presupposto che l'Italia mentalmente è un paese abbastanza litigioso, però detto questo, noi in questi anni stiamo assistendo a un aumento di persone che stanno ricadendo nella fascia di povertà. In queste condizioni è abbastanza fisiologico avere un aumento di contenzioni di questo tipo. Ci tengo però a far presente una cosa: la causa in tribunale risolve i singoli casi, ma non risolve le questioni di sistema e che riguardano la generalità delle persone. Faccio un esempio: se io faccio una causa in tribunale perché mi è stato negato un servizio, l'eventuale sentenza favorevole ricade esclusivamente sulla mia sfera personale e non può essere ricondotta alla generalità delle persone. Le sentenze non hanno la forza necessaria per introdurre o garantire i diritti per la collettività. A onor del vero bisogna far presente comunque che ci sono delle importanti sentenze erogate dalla Corte Costituzionale o dal Consiglio di Stato che per esempio hanno dichiarato illegittime alcune leggi regionali e hanno affermato che la natura fondamentale del diritto impone alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile perché non bisogna limitare dei diritti solo ed esclusivamente per tutta una serie di questioni economiche. Nel momento in cui noi abbiamo un diritto costituzionalmente garantito, bisogna in ogni caso trovare delle risorse adeguate. In ogni caso, per introdurre o garantire soprattutto nuovi diritti, io ritengo che sia quanto mai opportuno procedere attraverso il legislatore per apportare delle modifiche strutturali. Faccio altresì presente che noi viviamo in un paese dove ci sono diversi enti con diverse competenze, enti nazionali, enti regionali, enti locali. Questi enti o queste istituzioni non sempre sono, ahimè, in grado di rispettare la legge. Per esempio i comuni non possono sempre finanziare dei progetti non perché non sono capaci, ma in alcuni casi perché non hanno le risorse adeguate da impegnare in questi progetti. È un aspetto che dobbiamo comunque tenere in considerazione. Nessuno vuole sminuire le responsabilità politiche di queste scelte, però è un dato di fatto che se non si investe in modo strutturale su tutto il sistema, poi corriamo il rischio di non poter erogare dei diritti, ritornando sempre a quello che ho detto prima, perché ci sono diritti condizionati dalla scarsità di risorse. Un altro aspetto che ci tengo a considerare è che in alcuni casi l'aspetto economico riguarda prima di tutto le persone con disabilità. Le persone con disabilità, la disabilità già di per sé in alcuni casi aumenta il livello di povertà, perché una disabilità comporta tutta una serie di tra virgolette uscite, spese, come per esempio spese per l'autonomia, la mobilità, la vita indipendente, l'inclusione scolastica, l'inserimento lavorativo. Sono tutti aspetti che non possono essere tra virgolette garantiti solo e esclusivamente con mero trattamento pensionistico. Bisogna affiancare anche dei servizi sul territorio, e sotto questo aspetto entra in gioco anche un tema che in questi giorni è molto in voga, quello dell'autonomia differenziata collegata ai livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi. Lo Stato dovrà introdurre dei livelli minimi di prestazioni e dei servizi e dovrà garantire le risorse necessarie per consentire a tutte le persone di esercitare questi livelli minimi previsti nei LEP. Finché non si fanno queste valutazioni, ribadisco, di tipo strutturale, abbiamo un altro problema, ovvero che rischiamo di creare cittadini con disabilità di serie A e cittadini con disabilità di serie B, perché magari in un contesto, regione, una provincia era un pochettino più ricca, ci sono le possibilità per far partire dei progetti di vita, in altre regioni un pochettino magari più povere, un pochettino più in difficoltà, la stessa persona con disabilità rischia di non vedersi garantito un diritto garantito magari in un'altra regione. È un aspetto che deve assolutamente essere tenuto in considerazione, altrimenti facciamo la fine dei LEA, livelli di assenziali di assistenza, che stanno avendo dei grandissimi problemi poiché non riescono a garantire attualmente l'uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale.
Torno da Carlo Francescutti. Un'Italia con 20 sistemi di welfare differenti, in alcuni contesti sono segnalate anche le consuete buone prassi. Oltre a rifarle la domanda che ci ha posto l'ascoltatore, perché dovrebbe funzionare il progetto di vita se non ha funzionato l'individuale, ci viene invece da chiedere, ma questa riforma come atterrerà nei diversi welfare regionali? Qualcuno effettivamente ne trarrà vantaggio e chi sarà a trovare complicazioni invece?
Ma allora, la domanda è più che legittima. Mi viene da dire una cosa. C'è un percorso sperimentale in atto che dovrebbe, come dire, configurarsi a partire dai prossimi mesi, e quindi sarà anche interessante capire, diciamo, se c'è un pensiero, ecco, più di dettaglio relativamente alle modalità con cui nei territori le pratiche legate in particolare al progetto di vita, oltre che alla valutazione di base, ma restiamo sul progetto di vita, verranno attuate. E al di là di questo, diciamo così, potenziale passaggio sperimentale che ci aiuterà a chiarire alcuni punti, alcuni nodi oscuri, resta il fatto che, riprendo quello che ha detto il relatore che ha preceduto, l'avvocato Lepore, che non si legge da nessuna parte nel decreto che le regole appunto del welfare locale sono messe in discussione dal punto di vista dei criteri di accesso a benefici, a servizi, a modalità di erogazione. E quindi la questione è che riesco faticosamente oggi a vedere che questo nuovo passaggio sull'elaborazione del progetto di vita sia qualcosa di più di una, diciamo così, provocazione, ecco, rivolta a tutti gli attori di sistema del welfare locale per lavorare meglio, per lavorare in maniera più integrata, ma non certo per modificare delle regole che sono scritte altrove. Faccio un esempio: nella mia regione c'è un importantissimo fondo per l'autonomia possibile, così chiamato, per sostenere tutti gli interventi di tipo domiciliare che riguarda le persone con disabilità, le persone anziane, le persone con problemi di salute mentale, ha le sue regole, ha le sue modalità. Non riesco a vedere che, siccome una persona chiede il progetto di vita, dovrei modificare o sia tenuta a modificare regole che sono definite altrove, in altro modo e secondo altri criteri. Quindi io vedo un grosso problema, almeno che va sciolto, ecco, di quale sia l'effettivo spazio di trasformativo in termini progettuali che è associato all'idea di progetto di vita. Né riesco a immaginare che, siccome ho chiesto il progetto di vita, posso saltare liste d'attesa, che ne so, rispetto alla necessità di ingresso in una struttura residenziale o di accesso, per esempio, mi viene in mente alle prime visite neuropsichiatriche, se parliamo di bambini, quando su un territorio ci sono tempi d'attesa biblici. Quindi qui c'è un elemento di criticità che francamente non vedo come potrà essere sciolto. E temo anch'io quello che è posto come domanda, che ci sia qualcuno che si immagina che le condizioni di un sistema di welfare locale vengano risolte magicamente perché ho fatto una domanda di progettazione di vita. E quindi qui il tema non è solo del contenzioso, che pure è importante, ma anche più in generale il rischio che si aggravi ulteriormente la qualità del rapporto tra la persona con disabilità, la sua famiglia, un sistema di welfare, perché si generano delle aspettative molto elevate. L'azione di marketing della legge, dei decreti attuativi, da questo punto di vista non aiuta, è quello che realisticamente è pensabile che si possa fare. C'è un'ultima nota poi che mi permetto di sottolineare. Il progetto di vita è un'espressione molto complessa, molto articolata e che viene spesso risolta troppo semplicisticamente come una sorta di aspettative e attese della persona con disabilità. Resto su quella che è la porzione più complessa, magari dell'espressione proprio di accessi autodeterminativi, le persone con disturbi del neurosviluppo. Noi sappiamo bene che far emergere una prospettiva di vita è già un risultato, è già un progetto. Quindi io mi domando se in questo percorso attuativo noi non dovremmo lavorare molto sul dire che la progettazione personalizzata non è riservata ai momenti straordinari in cui la persona chiede che gli venga erogato o stabilito un progetto di vita, ma che sia un modo di creare ordinario del sistema di vita, perché ridurla a un luogo, a un momento, a un tempo in cui si fa progettazione è molto limitativo. Per quanto mi riguarda, la progettazione è uno stile, un modo di stare insieme e accompagnare le persone con disabilità lungo tutto l'arco della vita. È sostanzialmente una sorta di percorso di lungo periodo che richiede competenze, tempo dedicato. Difficilmente lo vedo pienamente realizzato una commissione che ad hoc dovrebbe riunirsi per sviluppare il progetto di vita. Quindi processi attivi sono importanti, sono molto incognite. Prendiamo, ripeto, l'aspetto positivo che il decreto impone, sicuramente impone, anche provatoriamente, una riflessione su quello che è lo stato dell'arte dei funzionamenti del sistema di welfare locale e magari apre la strada a delle trasformazioni che potrebbero, tra virgolette, lo dico anche quasi provocatoriamente, non rendere necessaria una ricetta specifica, no? Aprire a un welfare che è capace di lavorare in chiave principale, protezione personalizzata in maniera routinaria, tutta la vita della persona con disabilità.
Benissimo, stiamo andando verso la conclusione, ma non posso non ridare parola a Carlo Giacobini, grazie anche a un'altra delle domande dei nostri ascoltatori. Uno di loro ci scrive: ho scoperto di abitare in una delle province in cui già nel 2025 inizierà la sperimentazione della riforma. cosa devo temere o cosa posso sperare?
Allora, sono state definite un decreto legge di prima di maggio, del 31 maggio, l'esattezza, il decreto legge 71, le nove province, nove ambiti dove si effettuerà la sperimentazione sono Brescia, Catanzaro, Firenze, Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste. In queste nove province verrà fatta la sperimentazione sia sulla valutazione di base che sulla valutazione multidimensionale e quindi anche i progetti di vita. Sarà fatta a campione, quindi non per tutti quelli che per tutti quelli che abitano e che avviano la valutazione di base. Funzionerà per il 2025. Sarà su base volontaria, cioè la persona potrà essere d'accordo o meno se partecipare alla sperimentazione oppure no. Generalmente non c'è alcunché da temere rispetto all'immediato, nemmeno da sperare, perché quando anche venisse concesso qualche misura in più, qualche sostegno in più in base alla valutazione multidimensionale in base alla dimensione avrebbe le caratteristiche di sperimentalità. Quindi non lasciamoci la testa, ma nemmeno illudiamoci che quelle nove province siano baciate dalla fortuna da un lato o dalla iella dall'altro. Sono aree in cui si tenterà probabilmente in maniera abbastanza silenziosa di effettuare una sperimentazione per capire come se funzionano i meccanismi, come se può essere ritarato il pensiero e anche quella che Carlo Francesco ti vedeva prima, forse la visione dell'impianto complessivo.
E magari non avremo evaso, sarebbe stato impossibile farlo, tutte quante le tematiche relative a questa importante riforma, però una sgrossata sicuramente è stata data e tanti degli spunti siamo certi che andremo a riprenderli nel corso anche delle prossime puntate, Carlo, no?
Sì, certo. E allora... Abbiamo anche dei temi molto estremamente operativi e non di prospettiva da trattare nelle prossime puntate, ma sicuramente emergeranno altre novità, forse in corso di sperimentazione, forse alla fine dell'emanazione di alcuni decreti attuativi che ancora mancano all'appello, tra cui quelli sulle nuove tabelle per l'accertamento delle minorazioni civili o anche delle compromissioni.
Saremo qui per la divulgazione, grazie ai nostri esperti, di tutto quanto avverrà di nuovo e soprattutto della messa a disposizione dei nostri ascoltatori per le loro esigenze proprio di quotidianità. E quindi andiamo a chiudere qui questa interessantissima puntata di Chiedilo a Iura, che si avvalsa della preziosissima collaborazione dell'intervento di Carlo Francescutti, direttore dei servizi sociosanitari presso l'azienda sanitaria Friuli Occidentale. Grazie Francescutti.
Grazie, buon pomeriggio.
A presto. E naturalmente ai nostri due padroni di casa, il direttore Carlo Giacobini. Carlo, alla prossima.
Alla prossima, grazie a voi.
E il presidente Franco Lepore, caro presidente, grazie.
Grazie Renzo, ne approfitto per far presente che comunque l'agenzia Iura vigilerà attentamente sulla sperimentazione che si attiverà l'anno prossimo in queste nuove province e qualora ravvisasse l'opportunità cercherà di proporre i correttivi opportuni nel primario interesse sempre delle persone con disabilità.
Benissimo, allora grazie a tutti voi, Lepore, Giacobini, Francescutti. Andiamo a chiudere Iura perché sta per aprirsi invece la pagina dello Slash Box di oggi. Tanta radio.
Slash Radio Web ha presentato Chiedilo a Iura.